Noi invece siamo qui, apriamo questo redazionale della domenica mattina per parlare di Palestina. Insomma, la situazione è estremamente grave, quindi oltre agli approfondimenti che portiamo avanti tutta la settimana, proviamo a tirare le fila di quello che è successo con questi redazionali mattutini. Per cui oggi parleremo soprattutto nella prima parte di repressione in Europa, di come si stia assestando un pensiero unico sia per quel che riguarda le dichiarazioni dei politici che sia per quel che riguarda le dichiarazioni dei giornalisti, che sembrano completamente allineati su un copione, su un copione comune. Ma anche parleremo della repressione nelle piazze, del problema che si ha ad esprimersi a favore della Palestina anche sui social, nel momento in cui si ha un minimo di visibilità. E poi nella seconda metà della trasmissione ci occuperemo invece degli aggiornamenti diretti dalla Palestina, aggiornamenti da Gaza e dai territori occupati dalla Cisgiordania. Quindi questa è la scaletta di oggi, non so se vogliamo iniziare.
Sì, possiamo iniziare facendo ascoltare degli audio che ci ha inviato un compagno parigino di Antifa Paris Ballet, e con lui cercheremo di dare un quadro di quello che sta succedendo in Francia, in particolare a Parigi, un luogo dove sono scese in piazza moltissime persone a sostegno del popolo palestinese, incontrando una repressione molto forte, manifestazioni che in generale vengono vietate. E poi cercheremo, insomma, grazie al suo contributo, di raccontarlo meglio. Magari ci riserviamo di fare dei commenti, insomma, avendo ascoltato questi audio. E quindi vi facciamo ascoltare, diciamo, una risposta a una prima domanda che gli abbiamo fatto, quindi di raccontare quali sono state le mobilitazioni e anche qual è stata ovviamente la risposta del governo, la risposta repressiva che è stata messa in campo.
Ora, per farvi un quadro un po' delle mobilitazioni qua a Parigi a sostegno del popolo palestinese su queste ultime due settimane, penso che, come sapete, sono caratterizzate da un livello di repressione molto alto. Concretamente, tutte le piazze che sono state chieste per fare delle manifestazioni in sostegno al popolo palestinese non sono state vietate, ma anche al di là tutte le iniziative anche locali, cioè anche la minima iniziativa organizzata in provincia, viene vietata. Le mobilitazioni, che non c'entrano col contesto attuale su Gaza, intorno alla liberazione di Georges Abdallah, che è il più vecchio prigioniere politico in Francia, e che si svolgono ogni anno davanti al carcere, su questo periodo sono state completamente vietate. Le organizzazioni politiche di sinistra radicale o i sindacati, le sezioni sindacali che hanno fatto comunicati in sostegno alla lotta del popolo palestinese vengono minacciati di essere sciolti o vedono i propri militanti arrestati in casa dalla polizia antiterrorista, come è successo per un sindacalista della CGT del nord della Francia in questi giorni. Le iniziative che si svolgono ogni anno per commemorare la strage del 17 ottobre 1961 nel contesto della guerra di Algeria, che al di là della rivendicazione anticolonialista non c'entra con il sostegno alla lotta palestinese. Tutte le iniziative intorno a quella commemorazione sono state vietate, pure quelle. Il quadro generale, insomma, è quello di un'accelerazione della tendenza autoritaria e razzista dello Stato francese. È una tendenza autoritaria che ha delle radici molto vecchie, che possiamo fare risalire anche alle origini controinsurrezionali e coloniali della Quinta Repubblica francese, ma che comunque hanno conosciuto una prima accelerazione nel contesto degli anni 2000, in un contesto internazionale, diciamo, legato al post 11 settembre, alla guerra al terrore, ma anche un contesto nazionale caratterizzato dalla grande rivolta delle periferie Algerie del 2005, con l'elezione di Sarkozy nel 2007, una tendenza autoritaria e razzista che si è accelerata ancora di più negli anni 2010 nel contesto degli attentati dell'ISIS e di Al-Qaeda sul suolo francese sotto il governo socialista di Hollande, che oggi si sintetizza completamente nel liberismo autoritario di Macron e del suo ministro degli interni Darmanin, che giustifica tutti gli esempi di repressione che ho dato prima in nome dell'emergenza antiterrorista e delle leggi sull'apologia del terrorismo. Considerando che in queste due ultime settimane in Francia c'è un professore che è stato ucciso da un ex alunno di origine cecena che si è rivendicato dell'ISIS. Però per completare questo quadro c'è comunque pure da dire che i movimenti sociali, i movimenti che tradizionalmente sostengono la lotta di liberazione del popolo palestinese, hanno riuscito, cioè il giovedì 12 ottobre qua a Parigi, malgrado il fatto che la piazza era vietata, ci stanno varie migliaia di persone che si sono raggruppate a Piazza della Repubblica prima di essere cacciate da idranti e gas CS, e che anche a livello giuridico, diciamo, queste piazze vietate sono state contestate in nome della libertà di manifestare. Giovedì scorso quello che è successo è che la piazza era vietata, la piazza che era chiamata alle 6 era vietata, perciò alle 6 c'era una situazione abbastanza tesa con molti poliziotti, molti gli idranti eccetera, però alle 7, alle 19 è arrivata la notizia del fatto che la decisione di vietare tutte le piazze per la Palestina a priori era stata annullata. Le forze di polizia si sono allontanate e là siamo riusciti a raggrupparci a diverse migliaia a Piazza della Repubblica. E la prossima data è domani, domenica, che non dovrebbe essere vietata e che speriamo sarà caratterizzata da una partecipazione ancora più massiccia in piazza in solidarietà con Gaza e con la lotta del popolo palestinese.
Questo appunto era un compagno di Parigi che ci ha raccontato quello che è successo in queste ultime due settimane nelle piazze in solidarietà alla lotta del popolo palestinese, ma anche rispetto appunto a un governo francese, uno stato francese che rispetto alle questioni che la causa palestinese richiama ha delle posizioni insomma molto forti, e insomma lui ha aggiunto vari aspetti. La seconda domanda a cui ci darà una risposta invece è la composizione di queste piazze, che è particolarmente interessante. Sentiamo quello che ci ha detto.
Per quanto riguarda la composizione delle mobilitazioni per la Palestina in Francia, e anche per capire il livello di repressione usata dallo Stato contro di esse, c'è da capire che in realtà raggruppano esattamente i diversi soggetti politici e sociali contro chi si sviluppa questa radicalizzazione autoritaria e razzista da anni, cioè nei movimenti per la Palestina in Francia da decenni, per quelli che ho conosciuto già dalla fine degli anni 2000, durante la guerra nel 2014, nel 2021, i cortei per la Palestina sono caratterizzati da una presenza spontanea e massiccia dei ragazzi e delle ragazze delle periferie, spesso di origine musulmana, discendenti dall'immigrazione postcoloniale. Si può anche dire che in realtà le due cause che sistematicamente fanno scendere per strada i ragazzi anche molto giovani, anche quindicenni, ventenni delle periferie, sono i morti della polizia, come si è ancora visto in giugno scorso con la morte di Nahel, e le offensive in Palestina, le offensive coloniali contro Gaza. A questa presenza delle ragazze e dei ragazzi delle periferie tradizionalmente si aggiunge pure la presenza dei movimenti più strutturati di solidarietà con la lotta del popolo palestinese, palestinese, cioè le organizzazioni legate alla diaspora palestinese in Francia, le organizzazioni che lottano sul boicottaggio dei prodotti israeliani sul modello della lotta contro l'apartheid in Sudafrica, i movimenti di ebrei antisionisti, eccetera. E diciamo la parte dei movimenti sociali, della sinistra, dei sindacati che non rinnegano completamente quello che dovrebbero essere i loro principi antirazzisti, anticolonialisti e antiimperialisti, o anche solo come l'Unione Popolare di Mélenchon, che si limitano a ricordare quelle che sono le posizioni dell'ONU sulla questione, cioè che in Palestina ci sta un'occupazione illegale e che in quel caso la legittimità della resistenza è riconosciuta come in ogni caso di occupazione straniera o coloniale nella storia, al di là delle condanne che poi si possono pure fare su tale o tale crimini di guerra che sono fatti da tale o tale movimento che partecipa a questa resistenza. Tutti questi soggetti che vengono demonizzati dai media mainstream in mano all'alta borghesia imperialista francese, dai macronisti, dalla destra, dall'estrema destra o da quello che è rimasto del centro-sinistra, che vengono definiti come pro-ISIS praticamente se sono musulmani, e che anche se non sono musulmani vengono definiti islamo-gauchist, che è una parola che ricorda parecchio tra l'altro il vocabolario nazista che parlava di giudeo-bolscevici per parlare dei comunisti. Insomma, per farvi capire pure l'evoluzione del dibattito pubblico in Francia, secondo me è interessante parlarvi di un'altra espressione che esiste da almeno dagli anni 80-90, che è quella dell'arco repubblicano, che tradizionalmente veniva usata, diciamo, dai partiti di centrodestra e di centrosinistra per dire che quando in un'elezione anche locale il centrodestra o il centrosinistra si ritrovava di fronte a un candidato dell'estrema destra, del Front National, diciamo il centrodestra votava per il candidato del centrosinistra o il centrosinistra votava per il candidato di centrodestra. Oggi questa espressione di arco repubblicano è stata ridefinita praticamente, comprende la Le Pen e l'estrema destra, la destra, i macronisti e il centrosinistra, e viene usata contro le rivolte nelle periferie, contro i musulmani e anche contro tutto quello che si trova alla sinistra del centro-sinistra. Evidentemente i movimenti sociali conflittuali, diciamo antifascisti, anche ambientalisti, che vengono attaccati nei cortei, che vengono sciolti dallo Stato, ma anche sempre di più della sinistra radicale elettorale, adesso Mélenchon, o anche l'NPA, che è un partito trotskista che esiste da anni e che oggi viene attaccata per apologia del terrorismo.
Questo era un po' un quadro della situazione in Francia, una situazione molto grave, direi, che si va a sommare insomma alla situazione molto grave che c'è a Gaza, in Palestina, ma abbiamo visto la reazione dei governi occidentali insieme ai mezzi di informazione che in maniera compatta stanno sostenendo lo Stato sionista in questa situazione, e le notizie che ci riportava appunto erano di cortei vietati, poi di cortei che in realtà si sono riusciti anche a fare, perché sono migliaia le persone che a Parigi sono scese in piazza a sostegno del popolo palestinese, ma anche di fatti molto gravi come l'arresto in casa sua di un sindacalista che aveva semplicemente espresso delle posizioni di solidarietà.
Ricordiamo che dal 12 ottobre in Francia il ministro dell'interno ha esplicitamente vietato ogni manifestazione a favore della Palestina. Questo ordine è stato poi applicato caso per caso dai tribunali amministrativi francesi. La polizia chiaramente ha represso puntualmente le varie proteste che si sono sviluppate, ma questo non ha fermato appunto le piazze dal riempirsi in favore della Palestina. Ricordiamo che anche in Gran Bretagna vige un divieto molto simile. In Gran Bretagna è addirittura vietato esporre la bandiera palestinese dopo che Durante una protesta filo-palestinese dalla Sheffield Town Hall è stata tirata giù, un manifestante si è arrampicato sul tetto e ha tirato giù la bandiera di Israele e l'ha sostituita con quella palestinese. Da quel momento è vietato in Gran Bretagna esporre proprio le bandiere palestinesi, ma comunque a Londra c'è stata una manifestazione questa settimana di più di 100.000 persone, c'è chi parla di 200.000, 300.000 persone, comunque una manifestazione enorme a sostegno della Palestina. Quindi abbiamo questa Europa un po' a due velocità: da una parte abbiamo i governi che reprimono e dichiarano sostegno sperticato a Israele in fondi, armi e di ogni tipo, anche a fianco degli Stati Uniti d'America. Dall'altra parte abbiamo queste grosse manifestazioni ovunque in Europa, appunto dalla Francia alla Gran Bretagna, ma anche in Germania.
Sì, non so se vuoi aiutarci a commentare la situazione francese.
Allora, diciamo il fronte dei media, delle informazioni e delle repressioni che viene attuato contro chi osa protestare o commentare, e questo si sta dilagando in tutta l'Europa, perché questa è l'arma di chi non ha più argomenti, perché gli argomenti di dibattito, di libertà di espressione caratterizza i paesi democratici, ma quando comincia la repressione è un indicativo molto chiaro del fallimento della democrazia e l'unico mezzo di comportamento che l'unico mezzo che i governi repressivi utilizzano in questo momento, questi governi che la Francia, la Germania, l'Inghilterra e alcuni commenti o critiche che vengono sollevati in Italia che incitano all'odio di chi osa a criticare o condannare uno stato repressivo, uno stato dell'apartheid, come...
Ricordiamo che in Italia il servizio pubblico, sul servizio pubblico, quindi sulla RAI, un giornalista ha inneggiato all'uso della bomba nucleare su Gaza, quindi allo sterminio dei palestinesi, sostenendo che Hamas doveva essere estirpato, quindi era necessario l'uso della bomba nucleare. Siamo a questi livelli di propaganda sui media italiani, che per fortuna non sembrano attecchire tantissimo sulla popolazione.
E questo è il fatto, che c'è gente che è proprio apertamente incita all'odio, incita alla repressione di chi osa a esprimere la propria opinione in paesi europei che non fanno altro tra un minuto e l'altro che riempire la bocca con siamo paesi democratici e di più sosteniamo l'unica democrazia del Medio Oriente. E questa è una cosa che diciamo una presa per i fondelli di tutta le popolazioni dell'Europa, perché noi vediamo la popolazione staccata, c'è un divario molto molto profondo e tra le popolazioni e i loro governi, e questa è la realtà dei fatti: i governi vanno da una parte e la popolazione va da un'altra.
Sì, io sono molto d'accordo, si può vedere a vari livelli, sia ascoltando dibattiti anche radiofonici che mi è capitato in questi giorni, anche su altre radio più, diciamo, mainstream. Comunque gli interventi telefonici sono molto duri rispetto a questo appiattimento dell'informazione, soprattutto in Italia abbiamo visto appunto un utilizzo dell'informazione che appunto è una delle armi all'interno di un conflitto del genere, dal lato dello Stato sionista, di appunto un'unità di tutti i quotidiani più o meno, con dei titoli vergognosi e una narrazione completamente appiattita. E però se si va a parlare con le persone, anche le più inaspettate, a me è capitato anche di vederlo nel liceo dove insegno, e comunque anche tra i ragazzi c'è una grossa consapevolezza del fatto che anche ad esempio che Israele è uno stato illegittimo, che è un concetto che dirlo in televisione, che ne so, oggi probabilmente vieni licenziato il giorno dopo. Invece si parla con anche semplicemente dei ragazzi di 16 anni che non politicizzati, e questi concetti comunque esistono, dei dubbi ci sono, delle questioni aperte sulla questione.
Beh, per parlare appunto dei linciaggi mediatici, possiamo ricordare il caso di Patrick Zaki, che era portato sul palmo di mano da molti quotidiani della sinistra socialdemocratica italiana, e poi nel momento in cui si è espresso a favore di Israele è stato completamente annientato, linciato. A favore della Palestina, sì, in maniera critica verso Israele, è stato completamente annientato. È stato, le presentazioni del suo libro sono state cancellate. E quindi è una persona che per esempio è sparita dai media italiani, perché insomma non è più il caso di farlo vedere in giro. Questo è un caso in Italia, ma ricordiamo che a Francoforte la Fiera del Libro è stato proprio tolto un premio che doveva essere dato a un'autrice palestinese. Quindi non è solamente una questione di media, è anche una questione di tutta la cultura del appunto a livello una censura a livello culturale in tutta Europa in maniera. Nel frattempo abbiamo una telefonata, ricordiamo che qua siamo sugli 87.9 di Radio Onda Rossa di Roma, e se volete intervenire in diretta potete farlo allo 0649 17 17 50. Abbiamo la telefonata.
Pronto?
Sì, sei in diretta.
Sì, ciao, buongiorno a tutti i compagni in studio. Niente, volevo soltanto fare una precisazione a quanto ha detto il compagno che mi ha preceduto in studio, che non è vero quello che ha detto relativamente a Zaki, perché l'altro ieri c'è stata una trasmissione su Rai Radio 3 che gli ha dedicato più di 40 minuti intervistandolo in studio, quindi in presenza, facendolo appunto quindi esprimere, parlare, la trasmissione Fahrenheit, nella quale Zaki appunto non solo è intervenuto, ha parlato e ha detto quello che si sentiva di dire letteralmente a quella sua dichiarazione, e confermandola poi completamente in una radio pubblica italiana. Quindi, come dire, cioè, questa assertività del compagno così tranchant però manca di informazione, e questa cosa qua molti compagni, penso insomma, che seguono la radio e non la televisione, io non vedo televisione da 40 anni, quindi figurati, non ce l'ho neanche in casa, e come dire, crea veramente uno stato di prostrazione, almeno nei miei, per quanto mi riguarda, perché dico ma cosa sta dicendo? Ma si è informato?
Va bene, ti ringraziamo per il contributo. Ciao.
Figurati. Ciao, grazie, ciao, a voi. Ciao, ciao.
Sicuramente è indubbio che ci può sfuggire qualcosa.
Sì, mi era proprio sfuggito questo contributo a Radio 3. Ringraziamo il compagno per avercelo fatto presente. Ringraziamo anche Radio 3 di aver dato spazio a Patrick Zaki, perché era effettivamente necessario. Però appunto, a parte questo spazio, lo spazio mattutino della RAI con un'ottima rassegna stampa e ottimi approfondimenti, Tutta la città ne parla, Fahrenheit eccetera, che appunto è un po' una perla rara nell'etere italiano, il compagno diceva che non guarda la TV da 40 anni, e il problema è che il resto dell'Italia guarda la TV nel frattempo, e quello che sta dicendo la RAI, quello che dice la RAI su Rai News 24 o in tutti i telegiornali o anche negli spazi, nei vari dibattiti, è piuttosto aberrante. Quindi meno male che c'è lo spazio mattutino di Radio 3, però certamente non è rappresentativo dello status generale dell'informazione italiana, soprattutto dell'informazione pubblica. Comunque grazie, e meno male appunto che c'è stato questo spazio.
Io lascerei un attimo una canzone e poi tornerei in voce con questo compagno da Berlino che ci aiuterà invece a raccontare quello che è successo in Germania. Siete sempre all'ascolto di 87.9 di Radio Onda Rossa. Vi ricordo i nostri contatti, il nostro numero di telefono per intervenire in diretta 06 49 17 50, il nostro sito internet www.ondarossa.info, anche per ascoltarci in diretta streaming.
بيت في الأقصى عمي حتى لو بكفر أصل تدين جيب جيش فوت على الحرب تغلب مقناب للصوت بالتخ بتقلب أنا شاب متكتك أصلي مرتب
and the international community can do. and for peace and security for the Israeli people is if we want to.
So while the core issues the United States can negotiate
the world is moving too fast.
الشعب تعب بالفعل شبعانة من لغة السلام صارت لغة فاشلة صرت أسمع نفس الجمل ورا جمل زهقت مليت من نفس الفيلم دوبالكم من الوجوه المألوفة من البسمات المرسومة من النصوص المحفوظة انتبهوا كيف اللغة محدودة اليوم ممكن تسلمك إرهابي ولكن بكرة يمكن يعتبروك شريكة ورجل دولة حسب مزاج
صار السلام جدنا مش عم بيفيدنا حالتنا حال ما حدا عم يسمعنا صار السلام جدنا مش عم بيفيدنا حالتنا حال ما حدا عم يسمعنا
كم مرة اتسمم بدلنا كم مرة اتدمر أملنا كم مرة سكتنا وسمحنا هو أكلنا كم مرة تبهدلنا أكتر من 60 سنة وبعد نستنى كل ما سلام تتعطل كل ما الشعب بتأثر كل ما حنا بتسأل
11.07 sempre all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa. Diamo il buongiorno ad un compagno tedesco che sentiamo, cioè un compagno italiano che sta a Berlino che sentiamo ora in diretta. Ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutte e tutti all'ascolto.
Allora, insomma, abbiamo già sentito una voce da Parigi, dalla Francia, per cercare di analizzare quello che sta succedendo a livello repressivo in Europa per chi, insomma, scende in piazza al fianco del popolo palestinese. In Germania, insomma, ci sono arrivate notizie, anche immagini, video molto, molto pesanti su tutti quello delle candele spente appedate da un poliziotto in assetto antisommossa, ma insomma c'è un quadro più complesso che ci aiuterà, insomma, speriamo a descrivere. Quindi, insomma, ti lasciamo la voce e poi interloquiamo un po'.
Sì, sì. Dunque, insomma, quello che sapete già è che nelle ultime due settimane specialmente la situazione è stata abbastanza pesante, molto oppressiva, non c'è stata la possibilità di manifestare. E, prima di andare però alla situazione delle piazze, vi vorrei dare, come ha fatto il compagno francese, il compagno da Parigi, vi darei volentieri un po' un quadro del contesto storico in cui questo succede in Germania.
Vai, volentieri.
Cioè, si può dire che la Germania adesso, insomma, chiunque voglia abbia gli occhi per vedere, si rende conto che la Germania ha fatto i suoi conti con il passato nazista e gli sono usciti sbagliati. Questo perché c'è stato diciamo una lettura criminale del fenomeno nazista come se fosse il male assoluto, e questa cosa praticamente ha lasciato intatto un complesso militare industriale che vediamo adesso in prima linea anche nelle guerre dell'Occidente, il motivo per cui la Germania dal dopoguerra si è trovata un posto all'interno, diciamo, nel consesso delle nazioni occidentali è stato il suo supporto incondizionato al progetto sionista, che è fondamentalmente una ragione di Stato della Repubblica Federale Tedesca. E il risultato di tutto questo, il risultato appunto di tutti questi conti sbagliati, è che oggi la Germania si trova di nuovo dalla parte a supportare un genocidio fondamentalmente. E nella comunità nella comunità diasporica palestinese, che qui a Berlino lavora anche politicamente insieme a, invece a un movimento di, diciamo, di ebraico antisionista, si è diffusa un'analisi, diciamo, l'analisi di un nazionalismo in tedesco, cioè un nazionalismo sostitutivo, cioè la Germania esercita il suo potere egemonico a livello internazionale, gli è permesso di entrare nel consesso degli stati imperialisti occidentali, proiettando la sua egemonia, però a patto di un supporto incondizionato al progetto sionista in Israele, che viene ovviamente confuso con il popolo ebraico in generale, e qui è stata accettata, diciamo, uno a uno la definizione di antisemitismo proposta dall'Alleanza Internazionale della Memoria dell'Olocausto, che probabilmente conoscerete, perché ovviamente ha i suoi effetti in tutto il mondo, e dove la critica allo Stato di Israele viene equiparata all'antisemitismo. Qui ovviamente è successo che qualunque manifestazione di solidarietà al popolo palestinese è accusata di antisemitismo. E, insomma, veniamo un attimo ai fatti. Dopo, praticamente il 7 ottobre, nel momento dell'insurrezione a Gaza, succede un fatto che è diventato una costante nel discorso pubblico, che è diventato, diciamo, un riferimento importante nel discorso pubblico tedesco, tanto che addirittura il cancelliere Scholz ci fa riferimento. Qui a Neukölln, che è il quartiere arabo di Berlino, appunto il 7 ottobre, in coincidenza con l'insurrezione a Gaza, un'organizzazione di solidarietà con i prigionieri politici palestinesi, Sami Dun, ha distribuito pasticcini a Sonnenallee, che è una delle vie principali del quartiere arabo, diciamo, di Neukölln. E questo fatto è stato preso, appunto, come uno spartiacque. A questo si unisce il fatto che i media, imboccati dai servizi, un punto indietro, Sami Dun, in questo momento c'è una discussione nelle sedi governative per l'illegalizzazione di questa organizzazione. Ovviamente correva già da tempo la proposta di proibire Sami Dun, al pari di Hamas. Hamas ha comunque nessuna rappresentanza ufficiale in Germania, e praticamente i media tedeschi, imboccati dai servizi di intelligenza, dal Bundesnachrichtendienst, praticamente considera tutte le manifestazioni delle ultime settimane, delle ultime due settimane, in solidarietà con la Palestina, chiamate da Hamas. E, insomma, il risultato, come dicevo, è quello che avete visto anche voi, è stato una presenza soffocante della polizia nelle piazze. Sono state proibite manifestazioni a ripetizione, manifestazioni come manifestazioni per la pace nel Medio Oriente e per la soluzione a due stati, oppure addirittura ieri è stata proibita una manifestazione che aveva come titolo Salviamo i bambini a Gaza, e anche questa è stata perturbamento della, diciamo, dell'ordine pubblico è stata proibita. Ed è poi successa una cosa assolutamente inaspettata, che la manifestazione di, che si è convocata ieri, è stata convocata ieri con il titolo contro l'oppressione globale, invece è stata in qualche modo permessa. E qui hanno partecipato in modo abbastanza visibile le organizzazioni, diciamo, della presenza ebraica antisionista, Jüdisch Stimme, Jüdisch Bund, Jüdisch Antifascistische Bund, insieme alla Palestina Campagna, l'alleanza, diciamo, dei gruppi che si muovono sulla solidarietà alla Palestina. E ci sono state ieri a Berlino, tra Kreuzberg, Oranienplatz e Neukölln, Hermannplatz, ci sono state diverse migliaia di persone. La polizia dice 3.500, normalmente si fa la tara e si dice che potrebbe essere anche il doppio, e comunque credo che per Berlino è stata una manifestazione importante. C'era commozione, come se fosse una vittoria, in realtà una situazione che rimane abbastanza angosciosa, però c'era molta emozione per questa possibilità, dopo due settimane appunto di oppressione totale. E che altro? Ci sono degli altri elementi importanti per descrivere un po' l'atmosfera di questa oppressione, appunto, che sto parlando. Persino nelle scuole la pressione morale su bambini palestinesi e arabi in generale è diventata più forte che mai. C'è stato addirittura una circolare della senatrice per l'istruzione dello Stato di Berlino che vietava per il quieto vivere nella scuola, per la prevenzione di conflitti, venivano vietati qualunque simbolo, bandiera palestinese o cuffia, e questo sappiamo, oltre questo
ci hai anticipato anche che ai bambini è stato somministrato un test sull'approvazione delle azioni di Hamas.
Esatto, sono arrivati fino al punto di distribuire ai bambini a scuola, ragazze e ragazzi di 10 anni, 11 anni, è stato distribuito un questionario in cui praticamente implicitamente gli si chiedeva una presa di distanza dal terrorismo di Hamas.
Sì, posso dire una cosa? Prego, anche negli Stati Uniti ci sono dei miliardari ebrei perché ci sono state delle proteste in alcune università, che è diverso dal, diciamo, reprimere i bambini, ma qua stiamo parlando a grandi adulti, che pensatori, che sono il futuro a guidare le nazioni da tutto il mondo, e questi qua, questo ebreo ha chiesto la lista dei nomi di tutti quelli che hanno protestato per i malefatti o per il comportamento dello Stato di Israele, tra virgolette, perché in futuro non possono trovare lavoro o non possono avere possibilità nella vita, diciamo, normale, perché voleva perseguitarli dopo che lasciano l'università.
Beh, negli Stati Uniti. Sì, sì, questo sicuramente in Germania anche il suo corrispondente, non so se avete sentito del licenziamento collettivo di una dozzina di giornaliste e giornalisti arabi della Deutsche Welle.
Sì.
Nel quadro diciamo di un contrasto all'antisemitismo. Praticamente giornaliste e giornalisti che sono stati visti partecipare a manifestazioni di solidarietà con la Palestina, o che hanno espresso posizioni critiche fino a esprimere posizioni critiche nei confronti di Israele, sono stati licenziati. La cosa si è conclusa in sede legale con una vittoria delle persone licenziate. Conosco avvocati che si sono occupati del caso, però come sapete la smentita arriva sempre in ritardo,
diciamo, come per esempio un altro esempio, l'avvocato che è l'avvocato di Assange, che ha partecipato a una manifestazione in Islanda al suo ritorno in Inghilterra. L'hanno arrestato e poi l'hanno interrogato sulla sua partecipazione alla manifestazione in Islanda. Perciò il livello di repressioni sta crescendo in maniera esponenziale.
Sì, sì, sì.
Beh, possiamo anche ricordare, ad esempio, in Polonia c'è stata una grande manifestazione a Varsavia a sostegno della striscia di Gaza, e un canale Twitter legato ai servizi segreti polacchi ha pubblicato nomi e cognomi delle persone che hanno partecipato a quella manifestazione.
Sì. Sì, questa cosa ovviamente succede anche in Germania. In Germania sicuramente ne sapete anche voi abbastanza, ma c'è un settore del movimento Antifa che dagli anni 90, diciamo, si è concentrato sull'antisemitismo, sulla lotta all'antisemitismo all'interno della sinistra. Sto parlando della componente anti-Deutsch, e questa componente anti-Deutsch va alle manifestazioni, cioè alcuni esponenti continuano ad andare alle manifestazioni filmando, fotografando, schedando e ovviamente trasmettendo questo agli organi, all'ordine pubblico, che in un trend nutrendo quello che c'è a livello globale in Germania. E fatto sta che comunque dagli anni 90 il movimento anti-Deutsch da movimento Antifa, da parte del movimento Antifa, dalle strade, diciamo, hanno fatto carriera, sono entrati a fare lobby e stanno adesso nei media e stanno nel governo. Questo è anche uno dei motivi della mozione di condanna che in Germania il governo federale ha fatto alla campagna BDS.
C'è una cosa che è impressionante in questo momento, che tu, qualsiasi persona possa criticare ministri, presidenti di Repubblica, presidenti, capi di Parlamento, qualsiasi cosa, in Europa, in questi stati repressivi, come abbiamo visto, o anche negli Stati Uniti. ma l'unica cosa proibita è quella di poter criticare o condannare Israele, tra virgolette, per la sua repressione e i suoi attacchi contro i palestinesi, per i bombardamenti dei bambini. È vietato nominare i bambini palestinesi, è vietato condannare Israele o criticarla per la sua politica. In tutti in coro usano le stesse terminologie anche per indicare i fatti e quando devono parlare di questo. E questo appiattimento della professionalità, della professione del giornalismo, e diventi soltanto il lettore di un comunicato rilasciato dal ministro della difesa israeliano e dalla portavoce dell'esercito israeliano, e questo ci dice molto sul livello, diciamo, sul quale stiamo riducendo della libertà di espressione in questi paesi.
Sì, ti do ragione. Si tratta fondamentalmente di un senso comune che si è fatto egemone, anche che praticamente riproduce innanzitutto suprematismo bianco, e quindi con una evidente doppia morale rispetto alle vittime dei conflitti, e specialmente in questo momento di quello che sta succedendo a Gaza. E penso che, appunto, ritorno diciamo a bomba al punto di partenza, è che il problema è che il sionismo come ideologia non è stato messo nel posto giusto nella storia, e questo è una insieme ai nazionalismi aggressivi del XX secolo, e questo è diciamo un aspetto della battaglia culturale, della Kulturkampf, che è necessario fare, specialmente qui in Germania, che è diciamo un po' l'epicentro del problema.
Guarda, noi ti ringraziamo molto per averci dato l'occasione, insomma, di approfondire quello che sta succedendo in Germania dopo le notizie molto gravi e preoccupanti che erano arrivate fino all'Italia, e credo che ci sarà occasione e motivo di risentirci nelle prossime settimane ancora per capire come sta evolvendo, sperando che, insomma, troverete nuove occasioni di scendere in piazza. Se fosse solo il titolo della manifestazione, direi che, insomma, l'importante è appunto stare per strada in questo momento. E grazie ancora, e ci sentiamo presto.
Sono sempre a disposizione.
Grazie.
Dai.
Ciao, ciao, ciao.
Un abbraccio da Berlino.
Ciao, un abbraccio. Ciao. Questo era appunto un compagno da Berlino con il quale abbiamo continuato a ricostruire un po' quello che sta succedendo nei paesi occidentali, diciamo, no? Prego.
Sì, forse possiamo dire anche qualcosina sugli Stati Uniti, perché è abbastanza interessante, agganciandomi a quello che diceva il compagno sulla richiesta di fare nomi e cognomi delle persone favorevoli alla Palestina, dove a Berkeley, credo, in quale università?
Harvard.
Invece questa cosa mi è risuonata molto con un fatto che è successo nel 1949 durante il maccartismo invece a Berkeley, in cui il consiglio d'amministrazione dell'università decise che era il caso di far firmare ai docenti universitari una lettera di rifiuto del comunismo, quindi in cui dichiaravano di non far parte del Partito Comunista, di rifiutare l'ideologia comunista, eccetera eccetera. Questa cosa conobbe una forte resistenza, insomma, stiamo parlando comunque i primi che rifiutarono di firmare questo voto di ripudio del comunismo furono dei fisici anche un paio italiani, mi sembra, che però era gente che aveva fatto il progetto Manhattan, quindi insomma non proprio gente che non fosse fedele all'ideale, all'American Way, insomma.
No, stavo per aggiungere che appunto al cinema in questi mesi c'è stato Oppenheimer, che è un film dove buona parte del film parla proprio del processo che è stato fatto a Oppenheimer rispetto ai suoi rapporti col Partito Comunista, rispetto alla progettazione della bomba atomica, ma più in generale ci mostra come poi anche questi luoghi dell'Accademia su alcune questioni politiche sono abbastanza centrali.
Sì, sono abbastanza centrali. Ci fu un rifiuto di firmare questa lettera, molti docenti furono licenziati, ma questa protesta andò avanti e Berkeley perse moltissimi professori, moltissimi collaboratori, ricercatori di altissimo livello. Venne isolata a livello accademico finché nel 1951 la Corte della California non costrinse di riassumere i professori che erano stati licenziati. Quindi ci sono dei precedenti negli Stati Uniti di queste cose e risalgono al maccartismo, quindi un periodo non proprio allegro. E a parte questo parallelismo sugli Stati Uniti, possiamo dire che invece c'è stata una manifestazione molto grande a New York a sostegno della Palestina, con decine di migliaia di persone, e un evento abbastanza dirompente è stato invece a Capitol Hill a Washington DC, in cui un'organizzazione ebraica ha occupato la hall del Parlamento chiedendo il cessate il fuoco. Quindi anche negli Stati Uniti, che è il paese con il più grande sostegno, il più forte sostegno, abbiamo visto le dichiarazioni di Biden, la richiesta di 100 miliardi di dollari di fondi in armi a sostegno di Ucraina e Israele. Ma c'è una forte resistenza a livello politico, comunque più dal basso, rispetto invece a dei media e a dichiarazioni politiche completamente a senso unico. Quindi questa cosa evidentemente sta accumulando molto sia gli Stati Uniti che i paesi europei. Quindi questo era per completare il quadro di quella che è la situazione in Occidente. Chiaramente nella seconda metà di questa discussione ci approfondiremo invece su quello che è il mondo arabo, perché noi abbiamo l'idea di quello che sta succedendo qui, ma l'Europa è molto molto piccola, l'Occidente è solamente una piccola porzione del mondo. Il mondo è molto più grande e nel mondo arabo le cose vanno in una direzione completamente diversa.
Per aggiungere ancora qualcosa rispetto all'informazione in Italia, recuperavo quest'articolo che ho visto condiviso da un compagno che conosco in Roma, che sta in questo momento a fare un pezzo di dottorato ad Harvard, che è sceso in piazza e mi ha raccontato della protesta, che è una protesta molto trasversale, insomma, dove c'erano ad esempio anche ragazzi, ragazze ebree, dove c'erano persone da tutto il mondo, perché queste università poi sono caratterizzate da questo. E recuperavo questo terribile articolo di Rampini del Corriere della Sera col titolo "Gli studenti di Harvard con Hamas". Insomma, questo è un po' la narrazione che viene fatta in maniera spudorata, senza nessun dato, poi perché voglio ovviamente, sì, Rampini è uno che parla storicamente di Stati Uniti, però ecco, come al solito senza dare mai voce a nessuno poi dentro queste piazze, se non per mostrificarlo. Dopo magari nella seconda parte del redazionale andremo magari a commentare anche alcune delle prime pagine dei quotidiani e recuperare anche qualche stralcio, non ve lo leggiamo per non rovinarvi la domenica, però insomma di come sono state raccontate le piazze, perché ieri in Italia ci sono state diverse manifestazioni.
Quello che voglio dire è che la repressione in questo modo è l'arma dei perdenti, perché non hanno più, ripeto questa cosa all'infinito, che non hanno più argomenti, non sanno più come difendere le loro ragioni, le ragioni che non hanno per la loro narrazione della storia, e tutti gli elementi che vediamo li smascherano e li fanno vedere che la loro narrazione della storia è falsa. Perciò il sistema attua la repressione perché possono continuare con la loro narrazione e il loro inganno. E questo il sistema è un po' c'è una, diciamo, unione organica tra chi narra la storia e la falsificazione e chi la difende come reprimendo gli altri che possono portare idee o informazioni di tipo diverso per raccontare diversamente la storia. È quello che sta succedendo.
Vi lasciamo, se non ci avete altro da aggiungere, ad un'altra pausa musicale e poi passiamo alla seconda parte del redazionale di cui vi parlavamo un attimo fa. Ricordo ancora che siete all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa. Il nostro numero di telefono è 06 49 17 50 per chi volesse intervenire in diretta. Il nostro sito internet www.ondarossa.info, dove potete ascoltarci in diretta streaming e dove potrete anche, per chi si fosse collegato soltanto ora, recuperare la prima parte di questo redazionale appena terminiamo.
Assuro il libeni e roghi la del pipì.
شوي الوقت دوبها ما في الشامن في مطور ياسين تيلاش استيم على الخط خطيور ماشيين ماشيين من واحنا صغر نيلاش بحد والغين الوعد بس وزري بركبة ريحة ابدا اصلي ولا كان جيت بركين بالسين وفعت انا ابن الوقت صوت ودي جماعة شباب الوقت انا اقدع شاب خسرت وما زلت العب مش راح اهمد لو كل هالدنيا بتتشقلب المين السون زي فورميلا وانا نعبي حسابي مصوري ببنك انا هون البص ضرس كل غين بدعس مبوس بنخش على زي صحابي زلم والقلب يدوم كلكم عيال انا هون الجد اذا انتم نجوم بخفيكم انا شمس انا لما عص بصير زي وحش بلاش من شخص بصفات العرس انا زي الاسد استحمل ضغط في صوت رصاص زغرت في الشيخ جروح فندالي كتير نفتحش اسرار كتصور غرد بيت حجم بتيوتا كارولا قلبنا في غور كاكاتور وخطفنا مطور في صوت رصاص زغرت في الشيخ جروح فندالي كتير تفتحش اسرار كتصور غرد بيت حجم بتيوتا كارولا قلبنا في غور كاكاتور وخطفنا مطور اذا في الشحجور نضرب بالقلب والروح روح بكره بيرجع شفت اتخسفت ندمت علمت في نيتي في ليل في يوم السبت في عنا شباب اتنيك الارض انا معدني اصلي اذا بدخل جيب اسمع للطص وك احنا رجال جدعان بالزيت من خيل حكا هم الموت ما نخاف احنا اللي سبع عالشيك تهريب نقلب غزلين من هد جبال انا عظمي زين بديش ازلم تعمل احداث رح الف بسطوط اصور نصفات زمور انظر خطوط كيتم كنوش بتصيد تخش تعلق بالروس في صوت رصاص زغرت في الشيخ جروح فندالي كتير نفتحش اسرار كتصور غرد بيت حجم بتيوتا كارولا قلبنا في غور كاكاتور وخطفنا مطور في صوت رصاص زغرت في الشيخ جروح فندالي كتير تفتحش اسرار كتصور غرد بيت حجم بتيوتا كارولا قلبنا في غور كاكاتور وخطفنا مطور اصحى
شايف الغلام شنشل شايف رخص الإنسان عشان حالي بدي ادوق زان لو في الهوى يخرم مخك تقلب فهيم نفخينك دعمينك لا تشمت بالعقل لو فيه الهوى حرقة لو بالدنيا سألين كنا من دهر وعينا حرقنا الموازين بس غلي البنزين تعندي نول البنزين يعني لو طلعت ايده ولع فينا من سنين
اللي دايما معمية من التفرج أطفال العالم الحرة دايما ضل بتدحرج للحياة المرة قوات نشطين بس بتبهرج الكلام كلهم مخدين تخرج بتعرج الأوطان وإحنا نستعمل قوة عشان الضعف بنتحمل الموت عشان الحياة عملنا بلطف ومش بعسف للحياة انولدنا ولما لقيناها مش بيدينا جربنا نخدها فموتنا وكل طلبنا كان نفس واللي ضحينا عشانه برضو كان نفس انت قولي ليش أطفال العالم حرة وأنا مالي أنا مالي حرية
عيش هاروكا بيت و وانا بديش اموت هاجرب وانا لساتني شايف الاحتلال مادد ايده مش للسلام مش مساواة بل تيديني حبل مشنقة كمان مش ظلام وجدار اللي فاصل بيني وبين اهلي ما بخليني اشوف ضوء السما ام الواحد وخمسين ولاية تربي كمان ولاية اللي تربى على حساب غيرها متأثرة من امها الهنود الحمر متأملة تمحينا تغسل دماغنا تقولنا انه المشكلة هي احنا
بس حتى جيوش العالم كلها ما تقدر على الحرية
Torniamo in voce in questa domenica 22 ottobre, continuiamo l'approfondimento sulla Palestina e insomma dopo un quadro che abbiamo cercato di ricostruire tramite dei contributi e tramite nostri interventi mettendo insieme notizie da in giro per l'Europa ma anche per il mondo perché siamo arrivati fino agli Stati Uniti, cerchiamo un attimo di riprendere il filo di quello che sta succedendo in Palestina e nei dintorni perché insomma in qualche modo il conflitto si sta o sembra si stia espandendo, sono coinvolti anche altri luoghi e quindi insomma lascerei la parola al compagno palestinese che è qua in studio con noi per intanto iniziare a parlarne, poi cerchiamo insomma di contribuire anche noi.
Allora, la questione è che era inevitabile l'espansione del conflitto, diciamo, su altre zone, perché adesso di quello che vediamo ci sono... la cosa più importante è che dovremo distinguere nei paesi arabi tra i governi e le popolazioni. Noi abbiamo la disgrazia di avere dei governi che sono o famiglie, diciamo principi, re e così via, o di fantocci che governano nel nome di paesi diciamo coloniali che l'hanno lasciati là. La questione è che questi non rappresentano il punto di vista o l'opinione diciamo dei popoli, perché poi per esempio abbiamo visto manifestazioni oceaniche nel diversi paesi arabi, tipo il Marocco per esempio, un paese dove il re, il suo consigliere più fidato, un israeliano, un ebreo, c'è il passaporto israeliano, quello marocchino, ma c'è una popolazione che scendono per strada in diverse città in Marocco, che sono milioni di persone, sono scesi. Abbiamo visto anche le manifestazioni in Egitto, in Giordania, in Iraq. Adesso ci sono svariate migliaia di persone ammassate al confine tra Iraq e Giordania che chiedono il permesso e vogliono arrivare al confine palestinese tra Palestina occupata e la Giordania. Perché vogliono dichiarano che non... si spostano, non tornano a casa finché non si ferma il genocidio in Palestina o gli permettano di arrivare al confine perché possono in qualche modo cercare di entrare in Palestina e a sostenere il popolo palestinese. Poi abbiamo nel Libano, ci sono le manifestazioni a sostegno della Palestina e del popolo palestinese, ma anche c'è l'estensione del conflitto nel sud del Libano, al nord della Palestina, ci sono scontri quotidiani, a volte diversi volte al giorno, E poi non soltanto diciamo, come osano dire sempre, che è il Hezbollah, ma ci sono altri movimenti palestinesi che partecipano o entrano in conflitto in quel confine. Ma non scordiamo che l'utilizzo di armi da parte dell'esercito israeliano, armi proibiti tipo il fosforo bianco che hanno utilizzato a Gaza e nessuno ha nominato, e adesso lo stanno utilizzando anche nel sud del Libano. E questa è una cosa che chiamiamoli così, i giornalisti o il megafono, diciamo, gigantesco che parla nel nome di Israele, nel nome di questa linea politica che copre le drame o il genocidio che si sta compiendo contro i palestinesi, non nominano neanche il fatto che c'è l'utilizzo di armi proibite. E questa la questione più grave, che questi qua, poi, se vogliamo osservare, guardare, diciamo, da esterni, non persone coinvolte nel conflitto, questi stanno compiendo lo stesso grave delitto che sta compiendo, gli stessi crimini che sta compiendo Israele con le sue bombe. E queste persone che stanno coprendo questi massacri israeliani sono di pari responsabili allo stesso modo, perché questi saranno prima o poi giudicati, saranno prima o poi messi davanti alle loro responsabilità nel coprire i crimini dello Stato sionista. E questa è una responsabilità storica di tutti, che devono smascherarli. Noi abbiamo visto le manifestazioni che sono uscite in Italia, in altri paesi, che sono manifestazioni molto grandi che non si vedono da 20 anni. E a proposito, non soltanto in Europa, negli Stati Uniti, anche in America del Sud ci sono manifestazioni grandissime, in Brasile, in Argentina, in Colombia, in Venezuela, a Cuba. E sì, questo...
Ad esempio, il presidente colombiano ha fatto ritirare l'ambasciatore da Israele, questo per contribuire al quadro.
E hanno chiesto all'ambasciatore israeliano di lasciare la Colombia. Ha dichiarato pubblicamente che noi non faremo nulla per avvallare o per coprire i crimini dello Stato di Israele. E questa è la situazione. Queste manifestazioni, queste proteste popolari che sono successe, sono diversi dai governi in questi paesi. La gente che scende per strada è un indice di maturità. Questa maturità che ci dice che questi governi non sono all'altezza dei loro popoli, e questa è una cosa importante per il futuro di solidarietà, per il futuro di sostenere le lotte non soltanto del popolo palestinese, ma di chiunque fronteggia la repressione nel mondo, ma anche per il futuro di questi popoli stessi.
Sì, a questo punto possiamo anche commentare su cosa è successo in Italia nelle ultime settimane, perché siamo un'emittente romana e quindi è anche giusto che diamo un attimo le notizie un po' più di casa nostra. Ci sono stati, due settimane fa c'è stato un corteo molto, molto partecipato a Piazza Vittorio, che è stato replicato anche ieri mattina. quindi nonostante fosse un corteo di sabato mattina chiamato pochi giorni prima, in cui l'orario e la data è stato anche cambiato, insomma con tutti i disagi del caso, però è stato estremamente partecipato, era un corteo molto denso, molto partecipato da ragazzi giovani, giovani palestinesi, giovani arabi, quindi anche diversa la composizione rispetto ai soliti cortei romani partecipati solo da militanti in cui ci si conosce tutti. È anche un indice di interessante di quello che sta succedendo, ma Roma chiaramente non è l'unica città d'Italia, ce ne sono tantissime, ci sono tantissimi cortei, ce ne sono di molto grandi a Milano, che peraltro stanno venendo criminalizzati per alcuni slogan sui principali quotidiani italiani, ma ci arriveremo quando andremo a leggere, a fare un minimo di rassegna stampa su questo. E quindi e ricordiamo anche e soprattutto che ci sarà che è stato indetto un corteo nazionale, non ho ancora ben capito da chi, ma adesso approfondiremo, il prossimo 28 ottobre, che giorno è? Sabato, credo, quindi sabato 28
sì,
ottobre.
Sì, sabato prossimo.
Sabato prossimo alle 15, quindi anche lì ci sarà occasione di contarsi, ma credo che sarà un corteo abbastanza grosso visto le premesse.
Sì, c'è anche da aggiungere la questione delle manifestazioni che ci sono state ieri tra Pisa e Palermo, in particolare manifestazioni che erano state già lanciate da un percorso che è partito prima dell'estate. Sulla questione pisana c'è il progetto di costruzione di una nuova base militare in un territorio, quello toscano, che già vede diverse basi militari, quella di Camp Darby su tutte, ma una base che dovrebbe servire all'addestramento dei GIS, di alcuni corpi speciali dei carabinieri, e è una base che, come tutte le basi, andrebbe a portare anche un livello di cementificazione e devastazione ambientale, ma anche di una presenza di mezzi militari e un coinvolgimento nelle guerre di quel territorio ancora maggiore. Piazze che quella a Palermo, insomma, in Sicilia conosciamo come nelle isole in Italia ci sia una presenza molto importante e problematica delle basi militari, piazze che sotto lo slogan fermiamo l'escalation partivano già da 2 anni di guerra in Ucraina, e quindi anche di una normalizzazione della presenza della guerra nelle vite anche delle popolazioni come quella italiana, che insomma ricordiamo guerre che non sono presenti soltanto in Ucraina, ce ne sono tante, ma la presenza di una guerra così vicina ha riportato un dibattito pubblico importante sulle guerre, sull'invio di armamenti, sul coinvolgimento più diretto in fronti militari, e da questo punto di vista c'era un discorso che da sempre fanno anche i movimenti, che è quello di come vengono indirizzate poi le risorse pubbliche, la spesa in ambito militare, e da un altro lato la spesa nei servizi, viviamo un momento storico in cui c'è un aumento dei prezzi enorme, un costo della vita sempre maggiore che è difficile fronteggiare, e si continua a investire ampiamente in apparati militari in uno Stato italiano che è ampiamente coinvolto poi nell'industria bellica, come aziende come Finmeccanica, Leonardo, che insomma in Italia hanno un ruolo molto molto importante, e si scambiano anche posizioni tra istituzioni, polizia e vertici di queste grandi aziende. Quindi queste sono state piazze partecipate di migliaia di persone, anche queste che hanno ovviamente portato la questione della Palestina al centro, essendo però già chiamate da mesi. Volevo ricordare, insomma, pure all'università c'è stato un momento importante, perché la Sapienza, come varie altre università, ha da subito espresso vicinanza a Israele, e da quel punto di vista gli studenti hanno dato vita ad un momento abbastanza acceso di protesta nei confronti di questa presa di posizione, richiedendo che insomma si parlasse anche dei palestinesi, come è stato detto, insomma si continua a parlare dei prigionieri presi il 7 ottobre, ci sono state anche insomma delle iniziative portate avanti dalla comunità ebraica anche qua a Roma rispetto alle persone prigioniere, ma non si parla, non ci sono mai i nomi, non ci sono mai i volti delle persone uccise nei bombardamenti a Gaza, e continua insomma a essere una questione che, come il compagno diceva, i governi sembrano ignorare, ma invece le persone normali non sembrano ignorare quando si parla del tema. Insomma, c'è una certa sensibilità. E io non so se vogliamo continuare a fare questi ragionamenti così, se no ho sott'occhio anche le prime pagine dei quotidiani di oggi.
Io vorrei fare una piccola precisazione sulla situazione in Palestina, che la partecipazione o le repressioni, i massacri del Stato sionista, dell'apartheid, non si limitano solo a Gaza, ma anche nella zona della Palestina che chiamano Cisgiordania, ci sono più di 74 martiri e più di 1500 feriti. Gli arresti non si sa il numero preciso, ma forse sono arrivati a 2000, perché il loro obiettivo adesso è arrestare tutti, e sono comportamenti o politica che stanno facendo in tutta la zona, tutte le aree palestinesi che si chiamano ABC, non le frega più niente della questione di Oslo o del livello di scambio o dove possono arrivare, dove non possono arrivare, questa cosa. Poi l'altra cosa, non so, può darsi che anche testate giornalisti che parlano di questo, che è il fallimento del vertice di pace che hanno fatto in Egitto ieri, che è uscito con un flop, diciamo.
Non ci sono state neanche delle dichiarazioni conclusive, no? Questa è la notizia principale.
Sì, questo hanno finito con, perché ci sono dei leader arabi, non tutti ma alcuni, che diciamo hanno rifiutato categoricamente la politica e anche i tipo di discorsi che fanno alcuni leader europei, tra l'altro
Ursula von der Leyen.
Sì, non è andata neanche, ha mandato un suo segretario, un suo vice, qualcosa del genere. E altri paesi, tipo la Germania e altri, sono andati là a cantare le lodi dello Stato sionista, e poi alla fine è andato tutto senza accordi.
Sì, le prime notizie dei quotidiani, se prendiamo il Corriere della Sera, passano solo i primi aiuti. Il valico di Rafah apre a 20 camion, poi richiude, nessuno può uscire. I contatti e le pretese per la liberazione degli ostaggi, quindi come al solito ci sono più questioni messe insieme. E poi appena sotto, divisioni al vertice del Cairo, Meloni: siamo tutti bersagli del terrore. Poi incontra Netanyahu, e ci sono altri articoli che parlano del tema, ma neanche troppi, insomma iniziano a diradarsi le notizie sul tema, e prendono spazio anche altre notizie dagli interni. La Repubblica: Israele tra il dolore e la guerra, viaggia a Gerusalemme dopo il pogrom del 7 ottobre perpetrato da Hamas. C'è una foto con una bandiera di Israele, l'articolo di Maurizio Molinari. Insomma, abbiamo potuto osservare il livello, insomma, di propaganda che Repubblica, forse più di qualsiasi altro quotidiano, almeno escludendo quelli di destra, ha potuto portare avanti sulla questione. E La Stampa: ostaggi, l'offerta di Hamas, liberi con lo stop ai raid. Riportato dei dati di un sondaggio: italiani spaventati, il 61% teme attentati. E questi sono i titoli, diciamo, dei principali quotidiani italiani di questa domenica. C'ho sott'occhio anche dei quotidiani internazionali. Le Monde titola sempre su Gaza: l'Egitto si impone come mediatore, però insomma poi abbiamo visto che, insomma, la mediazione per ora non sembra andata a buon fine. C'è il New York Times, riporta la fotografia del tavolo che è stato imbandito, che hanno fatto anche qua a Roma per i prigionieri israeliani, con tutti i nomi e le foto. E ci sono anche altri articoli rispetto appunto al valico di Rafah e gli aiuti in arrivo dall'Egitto. Qua c'è scritto...
Posso sì, certo. Dire una cosa? Allora, sulla questione di aiuti, sono 20 camion, non sono neanche uno per mille di quello, certo, che serve quotidianamente a Gaza. Questa è una cosa importante, nel senso, abbiamo fatto entrare dei aiuti, non hanno fatto entrare niente, nel senso, questi 20 camion non risolvono nulla. Questa è la cosa importante. L'altra cosa è la questione del... ho perso il filo, vai.
No, ma vorrei ricordare ascoltatrici e ascoltatori, insomma, a Radio Onda Rossa chiaramente non ce n'è bisogno, ma insomma, ripetita Juvent, è sempre meglio fare un attimo il punto della situazione. A Gaza i bombardamenti israeliani sono stati talmente intensi che il 43% delle abitazioni, il 43% dei palazzi è stato completamente raso al suolo. Gaza, ricordiamo che è uno dei posti al mondo, forse il posto al mondo con la più alta densità abitativa, e che l'età media è di 19 anni, l'età media, il che vuol dire che il numero di minorenni è anche superiore al numero di maggiorenni, quindi la maggior parte della popolazione ha meno di 18 anni, e quindi
il 60% sono meno di 18 anni.
60%, quindi se volete farvi del male potete andare sui canali Telegram palestinesi, Quds News o altri, e le immagini che vengono fuori sono agghiaccianti, cose che sui giornali italiani non vengono fuori, perché i palestinesi sono numeri, ma neanche i numeri vengono più riportati. I palestinesi non sono praticamente più niente, quindi non ci interessa minimamente del destino di quello che potrà essere il destino della striscia di Gaza. Gli americani stessi dicono che gli israeliani non hanno piani, gli israeliani vogliono semplicemente buttar fuori i palestinesi dalla striscia di Gaza, quindi siamo al giro di boa finale di uno strangolamento che è durato dal 1948 in poi, ma anche da prima, quindi l'eliminazione, la soluzione finale al problema palestinese. E se l'Egitto si sta muovendo a livello diplomatico è perché al-Sisi ha molta paura di questa cosa, perché 2 milioni di palestinesi scaricati nel Sinai sarebbero una bomba a orologeria per il regime di al-Sisi, che ricordiamo è al potere avendo buttato giù il governo eletto della Fratellanza Musulmana, quindi Fratellanza Musulmana che sta manifestando molto, si sta facendo sentire molto in Egitto con manifestazioni gigantesche di cui al-Sisi inizia ad avere paura, per cui l'instabilità di Gaza potrebbe riflettersi anche sull'Egitto e il regime militare ne ha molta paura, per questo si sta muovendo. Al-Sisi ha addirittura minacciato, nel caso in cui i palestinesi fossero buttati, proprio lanciati, scaricati nel Sinai, di prenderli come un pacco, buttarli in Europa, quindi minaccia i paesi europei con questa cosa, come appunto se 2 milioni di palestinesi, appunto, di cui appunto il 60% minorenni, fossero un pacco da buttarsi addosso per motivi politici.
Questa è una cosa, diciamo, sul fatto dei numeri. La maggior parte di quelli che hanno lavorato per preparare l'opinione pubblica ad accettare il comportamento israeliano nel bombardare e uccidere i civili a Gaza era basata sul fatto della decapitazione di 40 bambini, tutto quanto, che poi tutti, da Biden stesso fino a chi poi ha fatto uscire la notizia, tutti hanno confessato che avevano falsificato la notizia. Voglio far presente che nella lista di, non un paragone sui numeri, ma nella lista dei morti che lo Stato zionista ha presentato ai familiari di questi morti non ci sono minori, non ci sono minori, non ci sono bambini, non ci sono neonati, come, perciò questo ci riporta al livello di falsificazione delle informazioni per preparare l'opinione pubblica. E questo ci riporta, se vi ricordate bene, nel 2003, quando hanno cominciato a falsificare le informazioni per preparare le agenti, nonostante che sono scesi per strada milioni su milioni a protestare contro la guerra all'Iraq, e quando Colin Powell è andato alle Nazioni Unite con la fialetta dicendo queste sono le armi, e poi sono loro stessi che hanno confessato siamo stati ingannati dai nostri servizi segreti, ma intanto hanno ucciso quasi un milione di iracheni.
Beh, per quel che riguarda l'Iraq si può anche ricordare il caso della ragazzina che credo al Parlamento americano o all'ONU nel 91 parlò di bambini lanciati fuori da dagli ospedali, uccisi
dalle incubatrici.
Quella ragazzina era figlia di
dell'ambasciatore kuwaitiano
e tutta quella cosa era completamente inventata per giustificare una guerra.
Avevano pagato 15 milioni di dollari a un'agenzia pubblicitaria per fare quella scenata.
E quindi questo tipo di propaganda di guerra chiaramente non è una cosa di oggi, insomma sono migliaia di anni che giustifichiamo azioni aberranti con una propaganda, con la propaganda si passa dalla mostrificazione dell'avversario, ora si usa la parola terrorista, ma se notiamo la parola terrorista la usano anche i russi contro gli ucraini, la usano i turchi contro i curdi, la usa un po' chiunque per criminalizzare il proprio avversario. Se vogliamo anche approfondire ulteriormente, io non so, forse mi concentrerei un pochino sul Libano, su quello che sta succedendo a nord, perché a nord sembra che sia appena stato colpito un aereo israeliano che stava bombardando le postazioni di Hezbollah. Ancora non ci sono conferme o video, ma questo è una cosa degli ultimi minuti. Non so se c'è una telefonata.
No, ci facevano soltanto notare come questo tipo di strategia venga anche dal nazismo, da una famosa frase di Goebbels, sì. Insomma, rispetto a...
L'hanno superato molto a Goebbels.
Esatto. No, pure rispetto a costruire paure, no? Ne abbiamo parlato anche più di una volta qua da questi microfoni, rispetto agli attacchi in Ucraina, a Zaporizhia e i siti nucleari, no? Citando continuamente il pericolo di bombardamenti sulle centrali nucleari o dell'intervento russo in quei luoghi, quando poi se vai a approfondire quello che era successo, ovviamente non era mai un attacco spudorato per cercare di far saltare in aria una centrale nucleare che avrebbe coinvolto probabilmente anche parte della popolazione.
Mi ricordo a nord, a Kharkov, all'inizio proprio dell'invasione russa, si parlò di un bombardamento russo di un istituto di ricerca sul nucleare, quindi non una centrale, comunque un istituto di ricerca, e ci fu questa intervista a questo giornalista Rai che andò lì e disse: beh, siamo andati a vedere, effettivamente no, non è successo niente, non abbiamo nulla da dire. E finì così, fu abbastanza imbarazzante come approfondimento della RAI. Poi quel giornalista è stato espulso dall'Ucraina in seguito.
Allora, c'è una cosa molto importante qua, e secondo me dovremmo invitare tutti che abbiano un senso critico sulle informazioni che ricevono, perché questa è una nostra responsabilità, a non assorbire tutto come fosse oro colato, nel senso... Dovremo, quando vediamo una notizia, avere la capacità di indagare per capire e poi accettare se è vera o no, ma non soltanto assorbire senza reagire e essere le marionette o essere il gregge che basta un comando, perché abbiamo il cervello che dovremo usarlo perché il megafono che puntano contro di noi o su di noi è gigante, perciò una nostra responsabilità indagare per capire e poi decidere.
Questo più o meno era il quadro dei giornali italiani. Non so se vogliamo approfondire un po' più con aggiornamenti dai territori palestinesi, perché dalla Cisgiordania, perché appunto sappiamo che nella striscia di Gaza la situazione è estremamente critica, soprattutto a livello umanitario per quel che riguarda la mancanza di acqua potabile. Normalmente nella striscia di Gaza l'acqua potabile è una risorsa estremamente preziosa, ma in questi giorni non solo, perché Israele controlla sia gli approvvigionamenti elettrici che quelli idrici, non solo appunto sono stati tagliati gli approvvigionamenti idrici, ma che non passerebbero comunque acqua potabile, ma le scorte di acqua potabile sono ridotte all'osso, appunto sono passati 20 camion, ma parliamo di 2 milioni di persone che dovranno bere in qualche modo, e quindi stiamo parlando di un assedio a livello degli assedi del 1600, insomma, in cui la popolazione civile finiva in mezzo a queste manovre militari. E questo è per quel che riguarda la striscia di Gaza, dove sappiamo bene che la situazione è critica, ma nessuna notizia ci arriva dai giornali italiani, dalla Cisgiordania. C'è solamente un trafiletto su Repubblica che dice: bombardata una moschea a Jenin, uccisi dei terroristi. Così è un virgolettato, evidentemente è una dichiarazione dell'esercito israeliano, ma la notizia è data così, in maniera, come allora, al solito, criminale.
Questa notizia proprio, bombardata la moschea, c'ha una cosa precedente, perché sono stati bombardati con un drone dei ragazzi che erano radunati, nel senso ragazzi di quartieri che si mettono a parlare in un angolo, erano più o meno 9-8 persone, e hanno puntato loro un drone esplosivo e ci sono stati dei morti e dei feriti. Cosa è successo successivamente? I mezzi di soccorso sono stati bloccati, questo a quel campo, e non sono riusciti a arrivare, perciò per 2 giorni ci sono stati morti e feriti nella moschea, perché non sapevano dove andare, non avevano i mezzi per arrivare a nessun punto di soccorso, erano chiusi. Ci sono dei filmati, ci sono delle immagini che questi, alcuni poi successivamente sono morti con le ferite che hanno subito da questo attacco, e poi hanno bombardato la moschea indicando loro come fossero dei terroristi.
E questo quindi è indicativo del livello di massacro, anche disinformazione, ma anche di massacro all'interno dei territori occupati stessi, insomma, della sì. Cisgiordania. Non so se puoi dirci di più.
Non solo questo, perché la repressione anche per le strade, la gente non va più da nessuna parte, la gente è chiusa in casa, come il coprifuoco. Oltre che il coprifuoco ufficiale che gli israeliani dichiarano, e se vedono qualcuno per strada lo sparano direttamente, ormai non chiedono più di fermarsi, qualcosa, sparano e basta. Il problema in tutto questo che sta succedendo, e tra l'altro anche hanno ucciso un colono perché l'hanno scambiato per un palestinese, il fuoco amico, diciamo, fra di loro, e non è la prima volta che succede, e questo è il livello di tensione che c'è fra di loro. E i palestinesi non lavorano più, non ricevono più i stipendi o i soldi, perché i soldi delle tasse, le cose li tengono gli israeliani, con il contagocce li davano all'autorità, adesso non li danno più i soldi perché ritengano l'autorità non è a livello di del suo ruolo o quello di stare a fianco di Israele, perché sul livello di scambio di informazioni, perché responsabilizzano anche le autorità palestinesi di quanto accaduto, perché non le hanno dato sufficienti informazioni, e alla fine ci troviamo che in quella zona della Palestina che chiamano Cisgiordania ci troviamo con i palestinesi che subiscono ogni sorta di repressioni senza che qualcuno possa agire, e poi il mainstream non parlano di questo, lasciano che accada senza parlare.
Abbiamo una telefonata, pronto, ci senti?
Buongiorno, sono Marco, sto seguendo con interesse la testimonianza del compagno palestinese. Volevo fare una domanda, se è possibile. Volevo sapere se ha diciamo, notizie di quello che diciamo, i palestinesi che vivono in Israele, cioè quelli diciamo, cittadini israeliani, chiamiamoli così, diciamo, in queste due settimane che tipo di comportamento hanno, reazioni, insomma, ecco, qual è stata la loro, diciamo, e qual è la loro reazione a tutto quello che sta accadendo. Grazie.
Grazie a te.
Chiamiamolo così, i cittadini palestinesi del 48, diciamo, sono hanno il passaporto israeliano, perché nel 48 non hanno lasciato la loro terra qua, quando gli israeliani hanno usato a sfollare i palestinesi, 900.000 hanno mandati via. In questa situazione, in questo caso, non si parla molto di loro, ma ci sono state delle manifestazioni, ci sono state delle proteste e c'è molta repressione nei loro confronti. Questi sono i dati di fatto, ma il fatto che non si parla di questo è un problema, è un grosso problema, perché come se non esistesse la loro protesta, non la vede nessuno, la vedono i palestinesi là nel territorio, ma il problema è che non ci sono notizie, e questo sembra che concordano tutti a non parlare di questo, a non parlare di proteste. Le proteste dei familiari, dei prigionieri di guerra che sono nelle mani di Hamas. Gli israeliani stessi protestano e campeggiano davanti alla sede al Knesset, al Parlamento. Poi ci sono proteste di altri, diciamo, israeliani, come ci sono proteste di palestinesi. C'è una specie di ombrello che copre tutto questo per non mettere in difficoltà il governo. Il governo che in realtà in questo momento, poveracci, non sanno da dove uscirne o come uscirne, perché si sono infilati in una situazione che non è invidiabile.
Non è invidiabile, appunto, riassumiamo un attimo la situazione dopo l'operazione militare del 7 ottobre che dalla striscia di Gaza ha preso preso di mira gli insediamenti israeliani attorno alla striscia di Gaza, sono susseguiti una serie di bombardamenti molto intensi sulla striscia, l'esercito israeliano ha riconquistato questi insediamenti e immaginiamo anche che buona parte delle vittime civili siano state prese all'interno del fuoco incrociato tra i miliziani palestinesi e l'esercito israeliano, e quindi è iniziato un bombardamento sistematico della striscia di Gaza, sia con aerei sia con artiglieria, elicotteri, insomma con tutta la pletora a disposizione dell'esercito israeliano. Da Gaza hanno risposto con sporadici lanci di razzi Ma questa repressione su Gaza ha anche fatto innervosire molto Hezbollah, che con Hamas ha forti rapporti, e quindi sono iniziati attacchi sulla frontiera nord, bombardamenti israeliani su Libano e bombardamenti invece di Hezbollah sulle postazioni militari israeliane al confine nord. Abbiamo due portaerei americane vuol dire due flotte statunitensi che si sono recate, che si trovano di fronte in quella zona del Mediterraneo per appoggiare Israele nel caso in cui partisse veramente una guerra con il Libano. Il Libano, ricordiamo che è in una situazione estremamente critica per un embargo finanziario. In Libano è molto difficile prelevare denaro contante proprio per tutta una serie di boicottaggi statunitensi, di istituzioni finanziarie statunitensi alle banche libanesi. Un Libano, una Beirut soprattutto, che è piena di mondezza, che fa veramente schifo, una Beirut che non si è mai ripresa da un'esplosione catastrofica nel porto, che ha devastato la città. Quindi parliamo di un Libano molto in crisi. E al contrario invece parliamo di un Hezbollah estremamente forte, che esce dalla guerra siriana come una delle fazioni militari che ha vinto quella guerra, ed è molto più forte rispetto al 2003, rispetto a 20 anni fa. Quindi Hezbollah anche, immaginiamo che sia molto titubante nel trascinare un Libano in crisi, in guerra, e quindi che effettivamente non voglia veramente una guerra con Israele. E la cosa che più mi preoccupa francamente è l'estremo nervosismo degli americani, perché se pensiamo a tutte le guerre che ci sono state dal 1991 in poi, quelle un po' principali che hanno visto l'intervento statunitense, sono sempre scoppiate nelle forme, nei modi e nei tempi previsti dagli Stati Uniti. La stessa guerra in Ucraina è stata in buona parte pilotata dagli Stati Uniti nelle modalità e nei tempi dello scoppio. Questa operazione militare palestinese è la prima operazione che esce completamente fuori da questi schemi, e per questo si è visto un Joe Biden completamente confuso arrivare, un Blinken a farsi il giro dei paesi arabi, venendo peraltro respinto da molte cancellerie, e americani che stanno tentando di fermare Israele nell'attaccare il Libano, perché questo trascinerebbe direttamente gli americani nel conflitto. Si parla di 2000 militari americani che potrebbero venire scaricati in Israele a sostegno dell'esercito israeliano, con due flotte, quindi due portaerei, vuol dire circa 180 aerei più una quantità enorme di missili balistici che le navi portano, quindi una potenza di fuoco estremamente grossa, e quindi la potenzialità di un'apocalisse vera e propria nella zona. E anche che se questo dovesse succedere, la possibilità anche di un allargamento del conflitto, cosa di cui gli Stati Uniti, sotto elezioni e in pieno di un'altra guerra in Ucraina, assolutamente non vorrebbero. Quindi dei miliziani a partire da una striscia di un territorio sovrappopolato, impoverito, siano riusciti a mettere completamente in crisi la superpotenza mondiale, è un evidente segnale molto forte delle ripercussioni che ciò che accade in Palestina hanno sul mondo intero. Quindi per questo stiamo dedicando un redazionale di domenica mattina sulla Palestina.
Sì, anche aggiungo soltanto che, tra l'altro, quando preparavamo questa redazione siamo detti che si continua a parlare sui quotidiani, nelle dichiarazioni pubbliche, della questione anche dell'entrata via terra dell'esercito israeliano a Gaza, che è un po' la questione più preoccupante per chi ha a cuore le sorti del popolo palestinese e di chi sta a Gaza. Abbiamo detto, già una striscia di terra molto sovrappopolata, con una mancanza di servizi già quotidiana, che andrebbe raccontata tutti i giorni per la tragedia che è un lager a cielo aperto, il lager più grande al mondo che forse è presente in questo momento, è sicuramente quello più grave e insomma siamo ovviamente tutte e tutti molto preoccupati per la situazione, contando che nelle dichiarazioni pubbliche Israele continua a annunciare che questo avverrà.
Allora, una cosa su Gaza e sulle loro possibilità, diciamo, nel fronteggiare il quinto esercito più potente al mondo, o così veniva definito l'esercito israeliano. Gaza è sotto assedio dal 2006, se non prima. Anche prima, se non era un assedio, ma era difficoltoso avere certe cose a Gaza. Ma Gaza ha prodotto dei missili che hanno messo in ginocchio questo esercito potente, era imbattibile. I palestinesi hanno usato i tubatori delle fogne, delle colonie israeliane dismessi quando sono andati via, e l'hanno trasformati in missili. Questo è diciamo, la loro capacità, quella di dover inventare la loro protezione, la loro... Hanno fatto delle cose che hanno messo in crisi questo esercito. E la situazione adesso nel sud del Libano, anche là non è... la questione è che nel sud del Libano quello che fanno, chiamiamolo, la resistenza, sia libanesi che palestinesi, che sta là, perché cercano di, come anche definire che tutta Gaza è Hamas, cercano di definire anche il sud del Libano come fosse tutto il sud del Libano, o la resistenza in Libano fosse Hezbollah. No, ma perché ci sono altri elementi in gioco e anche loro resistono, e anche quelli nel 2006 hanno bucato la nave militare israeliana, l'hanno quasi affondata nel mare. E questo, se è vera la notizia che hanno battuto l'aereo oggi, io non penso che gli israeliani sono così tranquilli ad andare a invadere il Libano o a bombardare in modo come stanno facendo a Gaza, perché questi sono elementi molto indicativi nel livello di confronto, perché si vede il loro terrore nel entrare o allargare il conflitto anche al sud del Libano, perché per loro è un grosso problema, anche per gli americani stessi. Gli americani stessi, la loro esperienza in Libano è molto molto brutta.
Sì, speriamo che questa cosa dissuada il governo israeliano da effettivamente lanciare questa operazione di terra che appunto annunciano da un paio di settimane, ma che per un paio di settimane, no, molto meno, scusate, oggi è 22 ottobre.
Da una settimana,
una decina di giorni, sì, insomma, e annunciano, ma per fortuna non è ancora avvenuto, e speriamo che non avvenga mai, perché a livello umanitario sarebbe una catastrofe.
Io non so se vogliamo si potrebbe continuare a parlare a lungo, non so se vuoi trarre delle conclusioni.
Voglio dire una cosa, che noi come palestinesi vogliamo una cosa... una cosa molto importante, oltre il sostegno e la solidarietà di tutti gli uomini e donne liberi al mondo che sostengano le lotte giuste, sia quella del popolo palestinese che tutti i popoli oppressi, ma anche noi vogliamo una cosa molto importante. Noi abbiamo subito una linea politica autoritaria che per 30 anni ha creduto nel progetto diciamo di Oslo, di piani di pace, quello di Oslo, che ha portato un disastro immane al popolo palestinese, e ha distrutto molte speranze del popolo palestinese. E noi dall'inizio, una parte del popolo palestinese ha detto no a Oslo, ma quelli che hanno creduto adesso, dopo 30 anni, che non hanno portato nessun risultato, ma hanno riportato la causa palestinese indietro, allora non c'è uscita, che loro continuano a credere in questo. E questo è il problema, che loro ancora continuano a pensare a Oslo, dopo tutto questo.
Quindi due popoli, due stati.
Sì, che non c'è la possibilità di attuare questa cosa di che si dice due stati, perché non c'è una continuità territoriale per lo stato, il cosiddetto stato palestinese, perché non esista. Tutto bucarellato, li trovi dei cantoni qua, una macchia là, e non hanno nessun legame fisico che possono formare uno Stato. Gli israeliani hanno quasi 1 milione di colonie nella cosiddetta Cisgiordania, nella Palestina occupata, che tutti questi sono arrivati dopo Oslo. Netanyahu, quando va alle Nazioni Unite, gli mostra la mappa della Palestina e gli dice: questo è lo Stato giudaico. Vuol dire ha cancellato tutto quello che può significare Oslo. La nostra, adesso auspichiamo, chiediamo, speriamo che questi cavalli vecchi che stanno nell'autorità, che vanno a dormire e che finiscano questa farsa di pace, e che permettano al popolo palestinese che sia in grado di esprimere quello che vuole, e non continuano a opprimerlo, oltre l'occupazione, a opprimerlo anche loro politicamente e quello che fanno. E questa è una nostra tragedia interna palestinese.
E magari su come uscire da questa guerra potremo approfondire prossimamente, perché è un discorso chiaramente troppo ampio su quali possano essere effettivamente le soluzioni, dato che la soluzione a due stati è stata una presa in giro, però chiaramente non è una cosa che possiamo dirimere in questo momento. Direi che, insomma, stiamo parlando da due ore buone, direi che possiamo anche per adesso sospendere la discussione, magari darci appuntamento a un prossimo approfondimento, perché sicuramente le notizie che arriveranno continueranno ad impegnarci, quindi possiamo riaggiornarci sia mercoledì con l'approfondimento della compagna che si occupa tutti i pomeriggi sera di Palestina, sia prossimi redazionali sabato mattina o domenica mattina, insomma vedremo.
Sì, vi lasciamo alla normale programmazione di Radio Onda Rossa, ringraziamo il compagno che ci ha,
grazie,
che è stato con noi in redazione, e ringraziamo le persone, i corrispondenti dalla Francia e dalla Germania, che ritroverete sul sito a breve, che ci hanno aiutato a dare un quadro di quello che succede un po' in tutta Europa.